C'è un dato, secondo me, non molto noto, è tornato un po' in vista perché sta venendo usato negli Stati Uniti per criticare i democratici e Biden in vista della campagna elettorale e l'accusa di essere diventati energeticamente dipendenti dalle altre nazioni. Di cosa stiamo parlando? Della produzione di petrolio. Sapete qual è la prima nazione che ne produce di più al mondo? Al quinto posto c'è l'Iran, al quarto posto il Canada, al terzo la Russia, al secondo posto l'Arabia Saudita, ma al primo posto, per gran distacco, ci sono proprio gli Stati Uniti, che ne esportano poi, tra petrolio e derivati anche di gas liquefatto, più di Russia e Arabia Saudita messi assieme. Dal 2010 in avanti, quindi sia sotto amministrazioni democratiche che repubblicane, gli Stati Uniti hanno spinto molto, hanno continuato ad aumentare incredibilmente la loro produzione di petrolio, e in buona parte grazie al fracking. Insomma, è anche per questo ruolo che hanno a livello mondiale che saranno fondamentali le elezioni di novembre 2024, che saranno una fotocopia del 2020. Infatti, dopo il ritiro di Nikki Haley dalle primarie repubblicane, c'è praticamente l'ufficialità di un nuovo scontro Trump vs Biden. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign.
Con queste parole Nikki Haley, l'unica altra candidata repubblicana ancora in corsa assieme a Donald Trump, annuncia infine la sua fuoriuscita dalle primarie. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è giovedì 7 marzo 2024 e dopo il Super Tuesday, che è il giorno dove moltissimi stati votano tutti assieme alle primarie, l'ennesima sconfitta per Nikki Haley l'ha fatta desistere, cedendo di fatto la nomination repubblicana del 2024 a Donald Trump. Gli manca ancora il numero formale di delegati per raggiungere la nomination, ma insomma non è in discussione. Ha detto la Haley: io sospendo la mia campagna, ora Donald Trump dovrà guadagnare i voti di coloro che nel nostro partito e anche fuori non lo hanno sostenuto. E tra le altre cose Trump dovrà affrontare ben 91 accuse penali. Nel mentre, anche se sono ancora di più una formalità, si stanno svolgendo le primarie democratiche, dove però diversi gruppi pro-Palestina si stanno organizzando e stanno votando uncommitted per segnalare la loro contrarietà alle attuali politiche dell'amministrazione Biden rispetto a Israele, dove, anche se ultimamente a parole sta condannando, vedi Kamala Harris che ha chiesto di nuovo un cessate il fuoco, in realtà continua a fornire armi e aiuti. In alcuni stati sono stati anche il 15-20% dei voti, questi uncommitted, a mostrare che probabilmente vorranno vedere concreti segni di cambiamento rispetto all'attuale posizione, prima di votare nuovamente in automatico Joseph Biden. Proprio oggi si terrà il discorso sullo Stato dell'Unione, che è uno dei discorsi più importanti ufficiali del Presidente degli Stati Uniti a Camere Congiunte. Sarà un po' l'occasione per dire quello che vorrà fare e sarà il primo per Biden da quando ha annunciato la ricandidatura. E soprattutto sarà molto seguito perché avviene appena dopo l'ufficialità che le elezioni del 2024 saranno un remake di quelle del 2020. Ieri ci sono state a Odessa, una città portuale nel sud dell'Ucraina, delle esplosioni al porto. E queste esplosioni avvenivano proprio mentre il presidente Zelensky accoglieva il primo ministro greco Mitsotakis. Non sembra che questi attacchi volessero mirare al presidente, ma proprio al porto e alle strutture, e in particolare a dei droni. Ma i due presidenti in visita erano molto vicini, a 200-300 metri di distanza hanno sentito le sirene e le esplosioni, e questo attacco ha comportato anche 5 persone uccise. Il presidente greco ha detto questa frase, che secondo me è interessante da riportare: è un'esperienza molto intensa e davvero diverso leggere della guerra sui giornali e sentirla con le proprie orecchie, vederla con i propri occhi. Ecco, è una frase che penso dovremmo ricordarci tutti un po' più spesso. Dall'altro lato del fronte, invece, in Russia, Yulia Navalny, la vedova del leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, ha confermato la protesta contro il presidente Vladimir Putin il giorno delle elezioni, il weekend del 17 marzo. E per mostrarsi, senza il rischio di essere arrestati, la protesta consisterà nell'andare a votare tutti quanti a mezzogiorno. Giorno, per dimostrare che esistiamo, che siamo in molti, ha detto Yulia Navalny in un videomessaggio. Un paio di aggiornamenti lato clima e tribunali. Infatti, 2 giorni fa ci sono state le condanne a 3 attivisti di ultima generazione che il 2 gennaio 2023, proprio a inizio dell'anno, avevano imbrattato di vernice lavabile il Senato della Repubblica. Il tribunale li ha condannati a 8 mesi e a pagare 60.000 euro di danni alle parti civili, che sono l'Avvocatura dello Stato, la rappresentanza del Senato, il Ministero della Cultura e il Comune di Roma. Sia la condanna sia la pena pecuniaria sembrano oggettivamente molto alti, anche perché l'azione non aveva causato nessun danno reale alla facciata. Il giorno dopo era stata ripulita e la fattura ammontava a poco più di 1.400 euro per rimuovere la vernice, che appunto si poteva rimuovere. Altra cosa importante da riportare è che il giudice ha riconosciuto agli attivisti di aver agito con alto valore morale e che potranno evitare il carcere se pagheranno questo risarcimento. L'altro importante aggiornamento riguarda il processo chiamato giudizio universale. Era la prima causa climatica contro lo Stato italiano, ha cominciato 2 anni fa e secondo il tribunale semplicemente è inammissibile, cioè il tribunale non ha competenze in merito e addirittura secondo il Tribunale Civile di Roma non esistono tribunali in grado di esprimersi su queste tematiche. In realtà all'estero è capitato più volte che i tribunali si esprimessero e come su queste tematiche, è capitato in Germania, è capitato nei Paesi Bassi, è capitato in diversi stati degli Stati Uniti e quindi i ricorrenti della causa giudizio universale hanno annunciato che impugneranno la sentenza e faranno ricorso. Se volete capire meglio altri esempi di successo, come quello nei Paesi Bassi, e i motivi per cui questa causa non è stata considerata, ha scritto un articolo Valentina Neri, che vi linko in descrizione di puntata. Vi ricordo, prima di dare la parola al nostro esperto di giornata, che stiamo raccogliendo da questa settimana, e lo faremo per ogni settimana, le domande dagli ascoltatori e dagli ascoltatrici, e cioè domande potenzialmente su ogni tema, ovviamente sui temi che trattiamo spesso, a podcast@lifegate.it, in modo che nella puntata del venerdì, nell'ultima notizia, potremo rispondere agli ascoltatori, insomma, aumentare un po' le interazioni fra di noi, oltre alle domande e alle cose che ci scambiamo via mail. Lascio la parola al nostro esperto forestale, Giorgio Vacchiano, che ci parla di una foresta dove gli alberi vivono veramente a lungo.
Nel parco regionale dei monti Waitakere in Nuova Zelanda si nasconde una delle meraviglie del mondo forestale, la foresta di Kauri, una conifera simile alle sequoie che può vivere fino a 2000 anni di età. La foresta ospita oltre 69.000 alberi di Kauri, molte specie rare e alcuni degli alberi più vecchi di tutto il mondo. Ma la foresta di Kauri oggi ricopre solo il 2% del suo territorio originale a causa dell'intensa deforestazione avvenuta nella prima metà del 1800. Per proteggerla, negli ultimi 5 anni i sentieri che la attraversano sono rimasti chiusi al pubblico. È il rawi, un divieto di ingresso umano totale, una misura tradizionale della società Maori per proteggere gli alberi da un fungo. La fitoftora agaticida, un patogeno che si annida nel suolo trasportato dalle scarpe di chi attraversa il bosco. Una nuova sottospecie di questo fungo, di provenienza sconosciuta, è attiva in Nuova Zelanda dal 2016, causando un tasso di mortalità del 100%, senza possibilità di cure. Nel 2018 il Kauri è stato dichiarato minacciato di estinzione. Durante la chiusura, la salute della foresta è stata monitorata attraverso le immagini satellitari e sono stati addirittura addestrati dei cani per fiutare il fungo presente nel terreno in modo da poterlo eliminare tempestivamente. Oggi il rawi sembra cominciare a dare i suoi frutti. La pausa dall'interferenza umana ha permesso la guarigione e la riapertura di piccole parti del parco. Un successo che deve essere accolto con prudenza. Secondo i ranger occorre pensare a un piano di gestione che abbia un orizzonte temporale di 1000 anni. Altri sentieri verranno forse gradualmente riaperti, ma il rawi rimarrà in vigore in gran parte del parco, fino a quando non ci saranno segni forti che la foresta stia davvero guarendo.
Grazie mille Giorgio, noi ci sentiamo domani, vi ricordo la mail se volete scriverci podcast@lifegate.it. Nel frattempo, buona giornata.